11 maggio, carissimi, come avete forse già ascoltato o comunque avete letto, oggi è un argomento un po' particolare che vi voglio proporre. Già da una settimana che ci sto io lavorando, perché con appunto questa amica Giacca Marrone dell'Ordine Laico di Cnatan. Tutti i lunedì ci colleghiamo perché era il giorno in cui ci si riuniva come sangha, no? Vi ho detto che il sangha è una forma di riunione che viene fatta. E io non è che mi sento completamente di quell'insegnamento, anche se apprezzo proprio al 90%, il 10% che escludo è soltanto il fatto che è troppo orientale e non lo sento connaturato con me, insomma, che sono nata in Occidente, però piace tantissimo a Marcello, mio marito, e quindi lo accompagno tutti i lunedì. E appunto ha mandato questa invocazione che avevo già sentito, ma questa volta mi hanno colpito in particolare perché mi sembra che riassumano in qualche modo il lavoro che stiamo facendo qui sull'arca. E quindi volevo analizzare le varie preghiere, invocazioni, richieste che vengono fatte ai Bodhisattva. Allora, al primo Avalokiteshvara, che è chiamato il Buddha della compassione perché lo rappresentano con tante braccia, perché è capace di andare a portare sollievo ovunque. E qui viene richiesto la possibilità di riuscire ad ascoltare. Ecco, vi riassumo brevemente. Il primo Bodhisattva è per l'ascolto. Il secondo è per la visione, il terzo è per l'azione e il quarto è per i miracoli. Secondo me, adesso andiamo un attimo a capire meglio. Allora, intanto l'ascolto profondo è una cosa talmente importante che quando facciamo gli incontri sempre facciamo dei momenti in cui si congiungono le mani e si accetta di ascoltare e basta, e quindi questo ascolto rappresenta un dono che la persona che parla sta facendo. E questo quando facciamo le riunioni di meditazione, ma nella vita di tutti i giorni non è così. Le persone ci parlano e vogliono essere ascoltate. E noi abbiamo sempre l'istinto di reagire in qualche modo. E qui la richiesta che si fa ad Avalokiteshvara ha quasi un po' non dico dell'impossibile, ma del difficoltoso al massimo, perché gli chiedo, ecco, pensiamo che siamo noi che stiamo chiedendo a queste forze benefiche. Chiediamo la possibilità di non avere pregiudizi mentre ascoltiamo, di non giudicare e di non avere reazioni. Ecco, ci vuole una grande presenza mentale per fare questo. Già è molto difficile soltanto ascoltare. Per capire in profondità, perché avete sentito come dice che a volte ascoltando profondamente riesco persino a capire quello che non viene detto. Quindi grande sensibilità. E poi la reazione è sempre quella di dire la mia, perché mi viene da dare una risposta o un consiglio. Non che non lo possa dare, però devo prima aver ascoltato bene, non devo interrompere. Poi c'è un'altra difficoltà. Non so se voi l'avete notato quando ascoltate, spero che lo facciate a volte, ad ascoltare profondamente, alcuni discorsi, se sono belli, profondi, sto ascoltando un qualcosa di spirituale, magari riesco ad ascoltare, ma se A un certo punto una persona mi parla, mi tira fuori un pettegolezzo, una critica, e la mia reazione subito si sposta. Io mi accorgo che vi sto parlando di cose che a molta gente potrebbero sembrare dell'altro mondo, perché cioè, uno che lo vai a dire così a chiunque che si ascolta in questo modo, ci prendono per matti, per santi, con l'aureola, no? Eppure qui viene richiesto e l'uomo nuovo che deve nascere deve saper ascoltare in questo modo, perché in questo modo aiuta a sollevare gli altri, no? Che vengono ascoltati. E poi passiamo all'altro, al Manjushri, che deve osservare. Quindi, mentre il primo usa le orecchie, l'organo uditivo per ascoltare, a Manjushri chiediamo di essere capaci di andare oltre, di guardare, di osservare nei cuori. E guardate la delicatezza dei buddhisti, nei cuori delle persone e delle cose, e sicuramente anche degli animali, perché loro hanno sempre questa visione completa, per scoprire l'origine del malessere. Ecco, guardando in profondità io posso arrivare a capire dov'è il dolore, da dove nasce, e poi il mio e anche quello degli altri. E tutte le specie possono essere migliorate da questa possibilità di usare la spada della comprensione. Manjushri viene rappresentato a cavallo dunque, non mi ricordo se un elefante o un leone, comunque con una spada in mano, quindi è un combattente. Cioè, che vuol dire? Esistono le arti marziali, infatti non a caso, no? Chiedo di poter essere immobile mentre osservo. Immobile vuol dire con grandissima presenza, e quindi se poi devo agire, che viene dopo, col terzo Bodhisattva, con Samantabhadra, se poi devo agire sarò in grado di sapere quello che sto facendo, perché ho capito, sono entrata nella meravigliosa ma terribile comprensione della natura impermanente. Loro si esprimono così proprio per farci accettare che tutto è uno, che tutto scorre, che se un fiore non sbocciasse poi non creerebbe il frutto, e il bambino se non crescesse non diventerebbe un adulto. È tutto impermanente, anche il male è impermanente perché prima o poi passa. E un altro concetto grandissimo che andrebbe molto approfondito, io non sono così brava però ve lo voglio dire, è accettare in qualsiasi situazione, animale, cosa, persona, ogni cosa è priva di un sé, nel senso che non esisto io come essere separato, ma sono continuamente in relazione con qualcos'altro. Sono in relazione con il cibo che mangio, sono in relazione con i figli che partorisco, che allatto, cioè è tutta una relazione, no? E sono uscita da un utero. Sono io, continuo a dire io perché mi sento separato, ma faccio parte del tutto. Faccio parte del tutto sia così a livello poetico, come vi ho detto, nascita, morte, trasformazione, ma anche a livello spirituale elevato, una cosa che invece in Oriente non viene molto sentita, cosa che invece noi sentiamo di più nella filosofia spiritualistica occidentale, la parte spirituale, quello che io chiamo l'origine sempre, l'uno di cui facciamo parte. è più definito, mentre in quello che insegna Thich Nhat Hanh è tutto molto soft e poetico. Infatti lui, per esempio, neanche parla di reincarnazione, ha occidentalizzato il buddismo e l'ha reso anche un buddismo impegnato, che poi adesso ne parliamo un attimo. Quindi con Avalokiteshvara ascolto, con Manjushri rimango immobile e impugno la spada della comprensione perché voglio andare in profondità a capire la natura del male, perché soffro, perché poi questa sofferenza c'è sempre, anche se è così larvata, il fatto stesso che siamo succubi dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, è una forma di sofferenza continua, no? E poi passo all'azione con Samantha Badra. Samantha Badra chiedo di saper agire ed agire con compassione e fare di tutto per mettermi al servizio, per fare del bene, una gioia al mattino, una gioia alla sera da regalare a qualcuno, che non è che debba essere che devo fare chissà che cosa, ma bastano dei sorrisi, delle parole gentili. E in questo modo si crea quell'atmosfera delicata che aiuta anche gli altri, no? Ad evolversi. Ma a un certo punto ecco che arriva da questa azione, sì, piena di gentilezza amorevole, di attenzione verso gli altri, si arriva al quarto Bodhisattva, e gli si chiede di essere presenti nelle tenebre. Ecco, e questo è il punto più forte che io sento e che non so se riuscirò a spiegarvelo bene, magari se lo capite voi meglio, spieghiamocelo l'un l'altro, no? Perché dice che ci sono degli inferni che sono stati creati ed è vero, delle situazioni talmente assurde, talmente dolorose, talmente di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, che poi ha portato a morte, a malattia, no? Non ci dimentichiamo che Thich Nhat Hanh è stato, durante la guerra del Vietnam, ha visto delle cose terribili, ha visto i suoi amici, i compagni morire, anche giovanissimi, bambini, va bene, ha visto delle cose che noi ce le raccontano, però insomma nel nostro piccolo, chiamiamolo piccolo, adesso questa tenebra del virus sta ottenebrando, no? E quindi invocare un'entità suprema, che poi che per noi occidentali potrebbe essere un arcangelo, non lo so, insomma, come li chiamano gli induisti, li chiamano Deva, comunque queste entità luminose che in qualche modo ci aiutano, sono dappertutto, in tutte le culture. E noi chiediamo di avere la capacità di non abbandonare chi sta male, di fare il possibile. E allora va bene, fare il possibile l'hanno fatto i medici, lo stanno facendo gli infermieri, cioè, la televisione non fa altro che dircelo questo, no? Ma lui dice anche qualcosa di più, di difendere i diritti umani che vengono per caso calpestati. E quindi ecco che esce fuori questa cosa che lui non è un buddismo di quelli che si vanno a rinchiudere in un convento, per quanto, cioè, mi inchino profondamente a chi fa il Theravada, il Vipassana, perché io pure l'ho fatto ed è ricchissimo, però per alcuni periodi rinchiudermi per tutta la vita non lo farei. Qualcuno l'ha fatto, c'è cioè un mio amico che l'ha fatto, ha lasciato tutto e ci è andato, ma noi adesso possiamo avere gli occhi aperti e rimanere qui in Occidente e lavorare. Allora, questa preghiera che Thich Nhat Hanh ha aggiunto, perché questo fatto di andare a
a curare i diritti umani, non è che veniva dal buddismo classico, no? Diciamo che è un aggiustamento per farci sentire responsabili anche di quello che succede nella vita di tutti i giorni, anche politicamente capire dove schierarsi se è necessario, sempre senza la violenza e senza la prepotenza, però con gli occhi aperti. Quindi lui ci suggerisce di non contribuire a creare altri inferni. Ecco. E poi viene chiesto sempre di essere perseveranti e stabili come la terra. Questo è bellissimo. A parte che stanotte la terra ha tremato a Roma, però la realtà della stabilità della terra è qualcosa di molto profondo. E quindi volevo aggiungere un altro pensiero e poi concludo perché sono troppo lunga, lo so. Ecco, volevo parlare di questa stabilità paragonandola alla canzone di Battiato, vi ricordate? Cerco un centro di gravità permanente. Ecco, quelle sono parole di Gurdjieff. E questo centro di gravità, detto in parole semplici, poi è chiaro che ci si lavora, tutta la vita per realizzarlo come si deve, è questo equilibrio, questo stare a metà tra quello che accade fuori e quello che accade dentro. In che senso? Immaginiamo di avere una finestra, no? Una finestra aperta sul mondo e io guardo fuori e vedo il mio vicino di casa, quello del piano di sotto, e poi se ampio lo sguardo, vedo anche le cose che avvengono nella città, nel mondo, tutto quello che avviene nel fuori, porta la mia attenzione fuori. Naturalmente, posso anche però traslare questa attenzione e la porto all'interno. Allora, quando comincio a guardare all'interno, mi perdo in un altro mondo fantastico, che è questo il mio pensare, il mio sentire, i dialoghi che mi faccio da sola dentro la testa, i ripensamenti, i ricordi, i progetti, cioè tutto questo mondo del pensiero che sta dentro. E io dovrei essere un uccellino delicato, una farfallina, e rimanere lì sul davanzale e chiudere gli occhi e sentire che che sono qualcos'altro, che non sono né quel mondo esterno che magari mi fa paura o che giudico o che disprezzo o che mi attira terribilmente, e non sono neanche quella grande confusione mentale che invece sta dentro. Quindi ecco, questa via di mezzo, questo centro di gravità sembra una cosa piccola, no? Ho parlato di uccellino, di farfallina. È una cosa così delicata, così intima sul serio, in cui i pensieri si fermano, in cui veramente posso diventare stabile, in cui se sento qualcuno che da fuori dalla finestra mi chiama, riesco ad ascoltarlo, però rimanendo farfalla. Oppure se sento un pensiero che vuole introdursi dentro la mia pace, soprattutto quando medito, però anche nella vita di tutti i giorni è un continuo. I pensieri sono come animaletti che vogliono la nostra attenzione. E no, e io ritorno sul davanzale, ritorno con gli occhi chiusi, ascoltando, capendo, usando la spada della stabilità, con tanta compassione per chi è dentro e per chi è fuori, perché anche la parte di dentro mia va compatita. E soltanto così, se poi sarò in grado di superare qualche inferno o di aiutare qualcun altro a superare quell'inferno, soltanto così lo potrò fare.